Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così», e il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nel quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Albanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele». Parola di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Io spero, Signore, attendo la sua parola. Con il Signore la misericordia e grande è con Lui la redenzione.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Gesù si trovava nella sinagoga di Nazaret. Dopo aver letto e commentato il passaggio del rotolo del profeta Isaia, disse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di quelle vedove fu mandato Elia, se non a una vedova, a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naam il Siro. All'udire queste cose, tutti quelli che erano nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero sul ciglio del monte sul quale era costruita la città, per gettarlo giù. Ma Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Ci siamo lasciati sabato ancora con un passaggio di Luca, precisamente il capitolo 15, che ci offriva l'opportunità di riflettere sulla nota parabola del figlio prodigo. E abbiamo visto appunto come questa parabola tendeva a sottolineare soprattutto l'atteggiamento di Dio, ma contrastato dall'atteggiamento dei farisei rappresentati nella parabola dal figlio maggiore che contesta il padre. Dopo questo passaggio di sabato, capitolo 15 dunque, questa mattina siamo rimandati un po' più indietro e precisamente al capitolo 4. E quindi siamo proprio all'inizio del Vangelo di Luca. È proprio l'inizio, perché prima ci sono state le tentazioni, il battesimo e finalmente questo testo di stamattina che ci riporta alla sinagoga di Nazaret. Possiamo dire che per Luca, nella struttura del suo Vangelo, questa venuta di Gesù nella sinagoga di Nazaret è la prima apparizione, diciamo così, pubblica nella sinagoga. E ovviamente è interessante la collocazione, E del resto è come la collocazione di Marco. L'apparizione prima è nella sinagoga di Cafarnao. Adesso Luca invece colloca l'apparizione di Gesù iniziale, come inizio della sua missione, nella sinagoga di Nazaret. Ma c'è già una ragione per cui fa questo. Diciamo che Luca, possiamo dire, è il penultimo evangelista che scrive. Quindi Marco ha già scritto, Matteo ha già scritto, adesso Luca. E ovviamente la struttura del suo Vangelo è chiaro che ha un messaggio, già la struttura stessa. E infatti se Luca fa iniziare la predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazaret, ha una ragione. E cioè, che cos'è che vuole dire? Durante lo svolgimento di questo capitolo quarto, Luca ce lo va dicendo. Quando appunto entrato nella sinagoga,
lesse il rotolo del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato annunciare ai poveri, dietro annuncio, eccetera. Ma quello che ha impressionato e che ha quindi provocato la reazione di stamattina, perché quelli della sinagoga si riempirono di sdegno contro di lui, è stato il commento che Gesù ha fatto a questa lettura. E qual è stato il commento? Due parole. Oggi si è compiuta questa scrittura. È incominciato il tempo nuovo. Ecco perché Luca colloca questa presenza di Gesù nella sinagoga di Nazareth, all'inizio di tutto, diciamo così, tutta l'attività di Gesù. Perché questa venuta di Gesù nella sinagoga è programmatica. Come dire, in questo momento, durante la visita di Gesù nella sinagoga di Nazareth, Gesù consegna, in altre parole, la chiave per capire la sua predicazione e quindi il suo insegnamento. Come sarà il suo insegnamento? Come sarà la sua predicazione? Sarà orientata al compimento della scrittura, tema che sarà preso, era già stato preso in considerazione in un modo molto forte, perché accompagnato tutto lo svolgimento del Vangelo di Matteo. Infatti Matteo ha come chiave, diciamo, del suo scritto, e quindi ha come chiave questo: Gesù è il compimento della scrittura. Ricordate come Gesù nell'insegnamento dei suoi apostoli in Matteo: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a portarne il compimento. E Matteo attinge da qui la chiave con cui poi consegna tutto il Vangelo. Insomma, passando attraverso le pagine del Vangelo di Matteo, è come se Matteo ti dicesse: alla fine devi arrivare a dire questo, Gesù è il compimento delle scritture, è il compimento della storia, è il compimento di tutta la vicenda della tradizione giudaica, è il compimento. Luca lo pone lì subito all'inizio. Infatti, oggi si è compiuta questa scrittura. Ma allora, se oggi si è compiuta questa scrittura e la scrittura era il rotolo del profeta Isaia, cosa intende dire Gesù? E quindi Luca che cosa vuole far ricordare ai suoi cristiani? Allora, ancora una volta si intende dire che la scrittura, quindi la scrittura intesa proprio come tutto quello che appartiene alla legge e ai profeti, adesso lascia il posto a Gesù. Messaggio che verrà, come abbiamo sentito due domeniche fa, messaggio che verrà consegnato soprattutto dai Vangeli stessi nel racconto della trasfigurazione. Mosè ed Elia lasciano il posto a Gesù. È il compimento. Allora ecco, ancora una volta, compimento della scrittura significa dichiarare che tutta la scrittura, legge e profeti, sono serviti ad accompagnare l'uomo sino alla manifestazione di Dio. Oggi si è compiuta questa scrittura. La scrittura ha finito il suo compito. Quello che dirà Paolo poi nella sua lettera, no? Ai Corinzi, quando dirà appunto, allora, la legge doveva accompagnarci fino a Gesù. Adesso è finito il compito della legge per arrivare al testo di ieri, lettera ai Romani, quando appunto Paolo dice: adesso la giustificazione avviene solo per mezzo della fede, non più attraverso la legge. Quindi la scrittura e la legge dovevano accompagnarti fino a Gesù. Adesso è arrivato Gesù e Gesù appunto lo dichiara. Oggi si è compiuta questa scrittura. Quell'oggi, che cos'è? Non era quel sabato, dove Gesù è entrato nella sinagoga, ma quell'oggi è il suo tempo, è la sua presenza. L'oggi è Gesù. Quindi in Gesù avviene il compimento. Ma se avviene il compimento, diciamo, ma di che cosa alla fine è il compimento? Che cosa è servita la scrittura? Che cosa è servita la tradizione profetica? Perché si dice che la tradizione, che la legge e i profeti hanno accompagnato fino a Gesù? Ma in che senso l'hanno accompagnato? In cosa consiste questa azione pedagogica della legge e dei profeti? In cosa consiste? E qui dobbiamo capire, altrimenti non capiamo neanche il senso del compimento. Allora, la legge e i profeti erano un pedagogo, cioè era un supporto, un aiuto a fare, a tenere viva dentro di te questa convinzione che abbiamo ben espressa questa mattina, così casualmente, abbiamo appena espressa stamattina nel Salmo 41-42, quel Salmo che abbiamo letto dopo la prima lettura. Allora, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò e vedrò il volto di Dio? Questo versetto, così semplice se vogliamo, no? Oltre a rappresentare l'anelito dell'uomo, che è strutturale, un anelito che non è ancora volontà. Attenzione, il Salmo, chiaro, che ci fa capire che l'uomo si è reso conto e quindi dice, è l'uomo che dice l'anima mia si è reso conto, ma questo anelito non è immediatamente un anelito di cui l'uomo si rende conto, ma questo anelito è radicato nell'uomo, perché l'uomo è fatto per Dio. Quando ti rendi conto, allora capisci, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, perciò l'anelito è arrivare a vedere Dio. Quando verrò, vedrò il volto di Dio, perché hai capito che quando vedrai Dio, tu avrai avuto pienezza. Infatti, adesso, fin quando non vedo il volto di Dio, come sono? Due immagini. Come la cerva anela ai corsi d'acqua. Prima immagine. Seconda immagine. L'anima mia ha sete di Dio, la sete di cui eri. Infatti Gesù cosa risponde alla Samaritana? Risponde nella direzione del Salmo. È come se Gesù dicesse, donna, ma hai capito qual è l'anelito profondo dell'uomo? L'anelito è la sete di Dio. E tu ce l'hai, perché mi stai chiedendo dove devi adorare Dio. Ora io sono venuto a dissetarti, a darti risposta al tuo anelito. Ecco allora la seconda immagine, è l'anima mia che ha sete di Dio, come la cerva anela ai corsi d'acqua. Perciò, questo anelito è dentro nell'uomo. La difficoltà dell'uomo è riconoscere che quell'anelito significa il desiderio di Dio. Quell'anelito non è quello che ti spinge a trovare compensazioni, non è quello che ti spinge a trovare fonti di pienezza, fonti di soddisfazione. No, ma quell'anelito devi imparare a capirlo. È l'anelito che ti vuole condurre a Dio. La scrittura, quindi la legge e i profeti, a cosa sono serviti? Sono serviti ad alimentare sempre più in te questa capacità di riconoscere che l'anelito fondamentale è il desiderio di Dio. Quindi la legge e i profeti dovevano tenere viva dentro nell'uomo questo anelito. Abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo avvicinarci a Dio. Dio è risposta al nostro anelito. Dio è risposta al desiderio di pienezza. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. Perciò la scrittura, tutta la scrittura, doveva servire a tenere vivo nell'uomo questa capacità di capire l'anelito. Vi ricordate Coelho, che abbiamo citato già ieri, quando Coelho dice: ma perché l'uomo è sempre insoddisfatto, pur facendo mille cose, pur facendo, realizzando tutto quello che sente e che ha voglia di fare? Perché poi Coelho fa passare tutto quello che l'uomo può fare, persino il fare del bene. Se andate a leggere Coelho, arriva anche qua, persino a far del bene, come se facendo del bene l'uomo possa trovare la sua pienezza. E di nuovo è come se Coelho scuotesse la testa e dicesse: ma tanto la pienezza non la trovi neanche lì, sai? Allora, dove la trovi la pienezza? E perché non la trovi? E Coelho aveva detto: certo, perché? Perché l'uomo non ha capito l'anelito. Di che cosa veramente ha bisogno l'uomo per sentirsi nella pienezza? Della nozione di eternità. L'anima mia ha sete, finalmente ho capito di che cosa? Di Dio, del Dio vivente, la nozione di eternità. Perciò tutta la scrittura è impegnata a tenere vivo nell'uomo questa convinzione. Io ho bisogno di raggiungere Dio, di sentire Dio. Bellissime le parole. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, perché ho capito una cosa, che solo Lui soddisferà il mio desiderio di pienezza. L'anima mia ha sete, ma ho capito di che cosa? Ha sete di Dio, del Dio vivente. Ecco allora questa scrittura che accompagna l'uomo, perché deve arrivare a vedere il volto di Dio. Perché nella visione del volto di Dio l'uomo ha capito come fare a soddisfare quell'anelito profondo, che appunto è l'anelito di Dio. Allora la scrittura adesso ha compiuto la sua missione di pedagogo, cioè condurre sempre gli uomini verso questo desiderio. L'uomo non deve perdere nella sua vita questo desiderio di vedere Dio. Arriva Gesù e dice: oggi si è compiuta questa scrittura. In che senso si è compiuta la scrittura? E in che senso la scrittura ha finito il suo ruolo? E già, perché adesso Gesù è la visibilità di Dio. Quando verrò e vedrò il suo volto? E Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. È la visibilità di Dio. Quindi davvero la scrittura adesso ha finito la sua missione. Adesso siamo arrivati al compimento. Oggi si compie questa scrittura. Ma mentre si compie questa scrittura, non è che disprezzi la scrittura, anzi, se la scrittura potesse essere impersonata in una persona, la scrittura gioirebbe di questo giorno. Vi ricordate quando Gesù dice la stessa cosa ai giudei? Voi sareste figli di Abramo, ma non esiste. Perché se Abramo fosse qui, gioirebbe nel vedere il mio giorno. Ah, gioirebbe. Perché? Perché la scrittura, impersonificata ovviamente, in questo caso in Mosè, in Elia, nei profeti, quindi la scrittura è personificata, questi personaggi, se fossero qui, gioirebbero nel vedere il mio giorno. Infatti, Mosè ed Elia sono contenti che c'è Gesù e adesso si fidano, basta, dicono: abbiamo raggiunto lo scopo, adesso davvero gli uomini possono vedere Dio, e si ritirano. Rimane solamente Gesù, testo della trasfigurazione. Pertanto, Gesù è il compimento in questo senso. Adesso, quel desiderio, quell'anelito profondo, lo puoi soddisfare, perché puoi vedere Dio, non puoi più sbagliarti, puoi sentirlo addirittura dentro di te, perché Gesù è venuto per questo, non per dire, guarda, Dio è così, basta, è finito, no? No, vedere Dio è un'altra cosa. Vuol dire che adesso tu puoi stabilire con Lui un rapporto sicuro di comunione. Io in voi, voi in me. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il suo volto, io ho un'acqua che zampilla per la vita eterna. Bellissimo però la parte seguente, che se tu ti deciderai a bere di quest'acqua, sai cosa succede? Succede una cosa importante. Dice, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Quindi, quando tu hai accolto Gesù, il tuo anelito è pienamente soddisfatto. Anzi, appunto, l'acqua che io gli darò diventerà una sorgente di acqua che zampilla. È la pienezza dell'uomo. Il compimento. Ecco allora, Gesù è il compimento. Oggi si è compiuta questa scrittura. Finalmente gli uomini possono vedere Dio. Però, passaggio di stamattina, quelli che erano nella sinagoga non hanno visto niente. Eppure Dio era lì. Non l'hanno visto. Anzi, addirittura hanno fatto di tutto per eliminarlo. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Avevano Dio davanti, ma non l'hanno visto. Allora, cosa manca? E che cos'è questo vedere Dio allora, se quelli lì l'avevano visto ma non l'hanno capito? Allora, cosa vuol dire vedere Dio? Dov'è il segreto per poter vedere Dio? È interessante ancora il Salmo, perché la finale non dice ho avuto una visione e adesso sono contento perché ho visto Dio. No, verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio, verrò all'altare di Dio. Attenzione, cosa vuol dire verrò all'altare di Dio? Vuol dire che l'altare di Dio, vabbè, anche prima andavi all'altare di Dio perché salivi al Tempio. Ma cosa vuol dire verrò all'altare di Dio? Vuol dire che adesso tu riesci a vedere Dio. Ma cosa è successo? Andavi anche prima, no? All'altare di Dio. E certo, perché salivi al Tempio, portavi sacrifici. Adesso cosa fai? Perché dici verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza? Perché adesso è successa una cosa nuova. Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi. Mi conducano alla tua dimora, alla tua santa montagna. È successo questo, che adesso quella conoscenza di Dio è entrata dentro di te. Manda la tua luce, la tua verità. Siano esse a guidarmi. E Gesù cosa dice? Certo, chi ha visto me ha visto il Padre, sì, ma costoro perché non l'hanno riconosciuto? E certo, perché adesso riconoscere Dio comporta uno stato particolare, quello stato che Matteo, poi anche Luca, dirà nel riportarci le beatitudini. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Sentite il Salmo. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla santa montagna. Ma vedi, chi ti guida? Chi ti conduce? La sua luce e la sua verità, il suo spirito, che però è dentro di te, perché come fai a guidarmi? Come fai a condurmi? Cioè è l'orientamento che tu mi dai dentro. Quindi la tua luce, la tua verità sono dentro di me. Ho capito questo, che io potrò vederti solo se dentro di me mi lascio guidare dalla tua luce e dalla tua verità. Cosa dirà Gesù nell'ultima cena? Quali saranno i puri di cuore? Chi vedrà Dio? Ecco, io vi mando lo Spirito Santo che sarà dentro di voi. E cosa farà lo Spirito Santo dentro di voi? Vi insegnerà tutte le cose che io vi ho insegnato. Certo, e che cos'è che vi ho insegnato io? Vi ho dato la conoscenza di Dio. Vi ho dato la possibilità di stare con Dio. Quindi quello spirito è la tua luce e la tua verità, che mi guida e mi conduce alla tua santa montagna. Allora, che cos'è la santa montagna? La santa montagna, teniamo presente che siamo nell'Antico Testamento, La santa montagna è il simbolo dell'abitazione di Dio. El Shaddai, dirà Abramo, il Dio che abita sulla montagna. Ma per noi appunto, qual è questa montagna nella quale troviamo Dio? Dov'è questa presenza di Dio? Già, salì su un alto monte. Il suo volto divenne come il sole, le sue vesti divennero come la luce. Sulla montagna si manifesta Dio, Gesù, il Cristo. Ecco allora, mi conducano alla tua santa montagna. Quindi la tua luce e la tua verità mi devono condurre nel luogo dove sono sicuro di trovarti. E dove ti trovo? Alla tua santa montagna. Alla tua dimora. Ma adesso la santa montagna, dirà l'Apocalisse, non è più il luogo su cui è eretto il Tempio di Gerusalemme, l'altare di Dio, che era il Tempio. Adesso sulla santa montagna c'è un'altra cosa. C'è l'agnello immolato, il nuovo altare, Gesù. Quindi adesso è nel modo con cui noi ci avviciniamo a Gesù e quindi che noi accogliamo Gesù che possiamo avere in noi la certezza di vedere Dio. L'anima mia ha sete di Dio, Dio. Quando lo vedrò? Noi cristiani dovremmo saper rispondere. L'abbiamo visto. Quando l'abbiamo visto? E quando abbiamo creduto in Gesù. E credendo in Gesù abbiamo deciso di vivere, perché abbiamo fiducia di Lui, secondo il suo Vangelo. Ed è nel vivere il Vangelo che io dichiaro di aver visto Dio, perché ho capito che quel Gesù è davvero colui che mi dà la certezza di essere con Dio, è la risposta all'anelito profondo. Infatti è la famosa nozione di eternità. È quel Gesù che dà pienezza, lo dice Lui. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Dove in quel ristoro che cosa c'è? C'è esattamente la risposta all'anelito dell'uomo. L'anelito dell'uomo trova in Gesù la sua risposta. È la famosa acqua che zampilla per la vita eterna, sì, ma ancora di più, dice Gesù. Perché colui che prenderà quest'acqua diventerà in lui sorgente che zampilla, ma diventerà in lui. Quindi la pienezza sarà dentro di lui. E l'anelito è davvero soddisfatto. Perché? Perché hai visto Dio. Allora, giusto, ci sta la finale del Salmo. Verrò all'altare di Dio, che abbiamo capito chi è, a Dio mia gioiosa esultanza, allora canterò sulla cetra Dio, Dio mio. Certo, canterò sulla cetra, è la festa. È l'uomo che ha raggiunto finalmente la sua vera felicità. Perché? Perché ha trovato la nozione di eternità, ha trovato la conoscenza di Dio, si è incontrato con Dio, l'ha visto faccia a faccia. Sì, perché? Perché i puri di cuore vedranno Dio. E quel faccia a faccia non è una questione fisica, è quello che avviene anche stamattina credendo alle parole di Gesù. Perché chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. È il faccia a faccia che avviene dentro di noi. Quindi stamattina, ancora una volta, ci è concesso questo, di venire all'altare di Dio. E l'altare di Dio, vabbè, non è questo, l'altare di Dio è Gesù, perché lì siamo sicuri di trovare la sua presenza. Che davvero il Signore ancora stamattina rafforzi proprio in noi questa certezza. Il nostro anelito, quello che ci dà davvero la possibilità di dire adesso ho trovato pienezza, il nostro anelito, che è quello che ci fa cercare pienezza, anche stamattina trova la sua risposta. Gesù è la risposta al tuo anelito, perché in Gesù tu hai la certezza di trovare Dio, e Dio è pienezza della nostra vita. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Sentite la risposta all'anelito. Sentite la cerva che ha trovato la sorgente d'acqua. Sentite l'anima che ha trovato finalmente il volto di Dio. Venite a me, io vi darò la pienezza. Io vi ristorerò. Ecco, allora chiediamo al Signore che ci guidi sempre di più verso questa consegna a Lui, sapendo che consegnandoci a Lui ci consegniamo con sicurezza a Dio. Abbiamo visto il suo volto. E allora lo acclamiamo stamattina ancora con la preghiera numero 1, dicendo appunto: allora davvero tu sei il compimento della scrittura, sei il nostro Messia.
Oh Dio, perché...